passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui 18:37, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it. Andiamo a sentire il TG2.
Scajola si difende, io infangato, vittima di un processo mediatico, parlerò alle camere dopo essere stato sentito dai PM come persona informata sui fatti. Il disastro ambientale nel Golfo del Messico, strage di tartarughe, la compagnia petrolifera BP, pagheremo tutto, forse 3 mesi di lavoro, ma si riesce a contenere una delle perdite. Regalo tra le polemiche agli autisti di politici, non verranno tolti punti alla patente in caso di infrazioni, privilegio previsto da un emendamento al codice della strada. 7 ragazzi danno fuoco vicino a Monza a un deposito della scuola, età dai 12 ai 16 anni, incastrati dalle telecamere, lo abbiamo fatto per noia, confessano.
E andiamo a sentire anche Studio Aperto.
Aperto a Pordenone il processo per la morte di Sanà, la 18enne marocchina uccisa dal padre perché amava un italiano. Ne aspetto una pena esemplare, dice il fidanzato in esclusiva, il ricordo dell'amica del cuore. Il fallito attentato di New York voleva la strage, il terrorista fai da te inquadrato dalle telecamere. Si cerca un 40enne bianco, la polizia, ci sono molte piste. Da oggi Piero Marrazzo, ex governatore del Lazio, travolto dallo scandalo dei trans, torna in TV come super consulente. Per ora niente video, sarà caporedattore a disposizione del direttore di Rai 3.
Iniziamo così, 150 anni dell'Unità d'Italia, secondo la Lega che è al governo. Calderoli, non so se ci sarò alle celebrazioni, scandalo.
Mi sembra di capire che non ci sarete fisicamente.
Guardi, io non so se ci sarò, io sarò a lavorare per realizzare un insieme di paese che stia insieme bene
cosa.
E non male come
mi dica
oggi.
Un'ultima cosa.
Le celebrazioni hanno poco senso, ancora Calderoli.
La celebrazione in se stessa ha poco senso, cioè io invece trovo che il 150enario deve essere il momento per affrontare il problema dell'unità del paese e di dare delle soluzioni, non è che solo sollevando la bandiera.
E poi di fronte a una dichiarazione di Bobo Craxi, il figlio di Bettino Craxi, Garibaldi eccetera, l'Unità d'Italia dice ha preso funghi allucinogeni.
Ma sembra che qualcuno abbia scambiato dei funghi allucinogeni per funghi normali e li abbia presi, perché francamente queste cose qua non ci credo.
Non ci crede
per facciamo
niente.
Le cose più grosse di quelle che sono.
E va bene, questo era Calderoli, sempre 800 24 00 24. Continua la sfida, continua la sfida di Italo Bocchino con dichiarazioni, interviste, in questo caso Maria Latella. La sfida di Bocchino continua. Contro il giornale per gli articoli sulla moglie e sugli appalti Rai.
Il giornale usa una non notizia per produrre la bastonatura quotidiana nei confronti di persone che non sono gradite alla linea da falchi del giornale pro Berlusconi. Secondo me è un errore, non è un buon giornalismo, è legittimo farlo. Se ci sono estremi per le querele, chi è colpito può fare una querela e può tutelarsi davanti ad un magistrato. Ho letto l'articolo con attenzione, non c'era nessuna accusa. Cioè c'era scritto che mia moglie fa quello di mestiere, che i prezzi erano prezzi di mercato se non inferiori ai prezzi di mercato.
Giornalismo, spazzatura e poi una punzecchiatura. Contratti Rai a Berlusconi.
quella è spazzatura, è solo spazzatura. Io non riesco a capire come si può fare un'accusa di fronte a nulla di illecito. È come se io adesso qui accusassi il fatto che il maggior percettore di soldi per le produzioni RAI sono Berlusconi e i suoi figli. Cioè, noi ricordiamoci che i contratti più importanti della RAI vanno a Silvio Berlusconi e ai suoi figli.
Ma naturalmente in cima all'agenda della politica in questo momento c'è la vicenda di Scajola, sigla.
Ha una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro.
E qui torniamo a Calderoli, perché sempre nell'intervista con Lucia Annunziata dice, beh, insomma, non sarà sicuramente né cretino né imbecille. Sentiamo.
Io sento quello che riferisce il ministro, ovvero che ha comperato questa casa per 610.000 euro accendendo un mutuo, e quindi sono portato a credere a lui, anche perché francamente così come vengono riportate le cose del giornale sul fatto che si siano utilizzati degli assegni circolari è una cosa che si verificherà assolutamente, e quindi chiunque avesse tenuto un comportamento del genere non solo sarebbe stato un disonesto, ma sarebbe stato anche un cretino. Io ho fiducia nel ministro Scajola, nella sua onestà e nel suo non essere sicuramente un imbecille. E quello che si è scritto sarebbe il comportamento di un imbecille.
Beh, naturalmente la questione è ancora in ballo. Scajola andrà dai giudici e poi in Parlamento, da quello che si apprende negli ultimi minuti. Però su una cosa, le dichiarazioni di Scajola, le interviste che ha rilasciato nel weekend a vari giornali sono leggermente, mi lasciano qualche dubbio, ecco. E quando lui dice che il prezzo di 600.000 euro per una casa in quella posizione vicino al Colosseo è un prezzo adeguato, beh, insomma, le quotazioni sono leggermente differenti, le quotazioni del 2004, con vista sul Colosseo si può arrivare addirittura a oltre 10.000 euro, dunque molto lontani dai 3.400 al metro quadro che sono stati dichiarati da Scajola. Comunque, per Di Pietro non ci sono discussioni, si deve dimettere.
Mi pare che ci siano elementi tali per cui una responsabilità politica è grossa come una casa, quindi a prescindere dal fatto giudiziario, politicamente parlando, è stato preso col sorcio in bocca. Vai a casa, Scajola.
Il sorcio in bocca. Bene, chiudiamo con un paio di cose su una delle vicende di cui si parla di più, la partita Lazio-Inter. E chiudiamo con due persone che di solito non fanno dichiarazioni moralisteggianti, eccetera. In questo caso, secondo me, si lasciano andare un po' troppo. Antonello Piroso, direttore della Sette, non si tifa contro, il che insomma, nel calcio non è proprio così.
Ieri sera ho assistito basito all'incontro di calcio Lazio-Inter. Non basito per la prova data in campo dalle squadre, l'Inter e la Lazio, ma per il clima che c'era allo stadio. Lo dico perché io non ho mai tifato contro e non riesco a capire come si possa tifare contro. Uno va allo stadio per tifare a favore, perché la propria squadra vinca, perché la propria squadra pareggi. Se poi ci sono altre architetture, altri ragionamenti, al limite si sta in silenzio se l'altra squadra avversaria segna. Non ho mai visto uno stadio esplodere in un boato.
Beh, insomma, evidentemente Piroso non è un tifoso di calcio e comunque non conosce quello che succede a Roma. Giampiero Mughini, Lazio vergogna, da ieri sera.
Io non credo che sia un'iperbole dire che questa è una giornata di vergogna per lo sport italiano. Non è un'iperbole, è la pura e semplice realtà. Una vergogna per lo sport italiano. È una pagina indecente per la città di Roma, per una parte della città di Roma. E io a questo punto, a quelli della Lazio, auguro di andare in B e di restarvi a marcire.
No, dai, dai, no.
Adesso, al di là di Mughini e di esultare al gol dell'avversario?
Proprio meraviglioso portiere, è una vergogna per lo sport.
Al di là di Mughini e Piroso ci sono 15 dichiarazioni di politici, la maggior parte di Roma Club Montecitorio, oppure al contrario di Inter Club Montecitorio, su questa partita, molto più che su qualsiasi altro fatto di attualità. Eccoci qui, 18:49, 800 24 00 24, andiamo a Milano da Matteo, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Velocemente, no, io stamattina accendendo il giornale radio ho sentito tra le notizie proprio dei titoli, anche il vostro GR, mi sa 24, dice Calderoli non vuole gli esponenti della Lega non vogliono presenziare, partecipare a, ai festeggiamenti.
Beh, insomma, no, non ha detto questo Calderoli.
Non ha detto questo assolutamente, infatti.
Ad una domanda dell'Annunziata ha detto, non so, no, io probabilmente non ci sarò a lavorare.
E dicevo proprio questo, ma è possibile che la stampa, compreso che il vostro GR mi risulta stamattina, sono le traveste.
Non lo so, non ho sentito i titoli.
Ha esordito dicendo, la Lega non vuole partecipare. E Calderoli ha detto, semplicemente, invece che stare a... Allora, volevo collegarmi brevemente, ho fatto alcune considerazioni generali come la stampa o comunque il giornalismo talvolta faccio dei discorsi un po' da tavolino, insomma, io giro l'Italia per lavoro, vedo un sacco di scempiaggini incredibili e non vedo nessun magistrato che si va a sporcare le mani.
Vabbè, questo è un altro discorso, restiamo a Calderoli.
Il giornalismo,
no?
Idem, perché non vedo mai giornalismo di ricerca o di denuncia.
Sì, però lasciamo perdere, restiamo a Calderoli, non facciamo discorsi in generale sul giornalismo e quello che lei vede in Italia. Su Calderoli, la frase di Calderoli era ad una domanda, non so se ci sarà la Lega, io sarò a lavorare.
Io sono simpatizzante per la Lega, simpatizzo e dico soltanto che non ha detto assolutamente niente del genere, ha detto soltanto...
Beh, insomma, non sprizzava di gioia per le celebrazioni dell'Unità di Italia, questo si può dire, no?
No, non è vero, ha detto semplicemente lui trova più giusto per festeggiare l'Unità d'Italia facendo qualcosa di operativo, quello che gli italiani si aspettano.
Sì, d'accordo, ma insomma sarò a lavorare, siccome è un qualcosa che avviene nel 2011, tra un anno, era evidente dai discorsi di Calderoli, poi la frase riportata
un po' forzata,
sarà stata pure forzata, ma insomma,
annunziata a tutti i costi, comunque trovare.
Sì, d'accordo Matteo, però quello che è venuto fuori è che non è che ci fosse questo entusiasmo, per carità, sarà anche legittimo da parte di Calderoli per la celebrazione dell'Unità d'Italia. La ringrazio, andiamo a Roma. Buonasera. Claudio, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Niente, io volevo intervenire su due argomenti, uno Calderoli e l'altro di Scaiola. Calderoli non è nuovo a queste uscite, perché ricordiamo che ha incendiato con un lanciafiamme delle leggi, la maglietta, quindi sono tutti personaggi circensi.
In questo caso non ha fatto il salto in banco, ha detto la sua opinione sui 150 anni dell'Unità d'Italia, abbia pazienza.
Sì, ma i leghisti, oggi non so se è nel corrente, un assessore leghista ha messo della carta igienica tricolore, quindi insomma...
Sì, no, l'assessore di un piccolo paese, sì.
Quindi sono razzisti xenofobi che purtroppo...
Ma adesso il razzismo e la xenofobia su queste cose qua, mi scusi, però lei confonde le cose, cosa c'entra il razzismo e la xenofobia su...
Comunque sono abituati chiaramente a queste esibizioni circensi. Quindi l'altra questione è Scaiola, che mi indigna moltissimo, soprattutto perché io non riesco ad acquistare casa a Roma, i prezzi sono diciamo alle stelle, per cui è inverosimile, come diceva anche lei, che questa casa sia stata acquistata a 2.000 euro al metro quadro.
No, 2.000 no, ecco, 3.400, 2.000 non c'entra niente.
Comunque ci sono le testimonianze di chi ha ricevuto i soldi, il notaio che... Insomma, è un pubblico ufficiale, quindi...
Sì, no, guardi, il notaio fino adesso non mi pare che abbia parlato. Il problema
è
un altro. No, scusi un attimo, Claudio. Ci sono due versioni contrapposte. Scaiola dice una cosa, le testimonianze vadano in una direzione opposta. Adesso ci sarà Scaiola che parlerà con i magistrati. Mi sembra che sia una cosa su cui non ci vorranno anni per capire, no? Perché c'è anche una discordanza del prezzo che sarebbe stato pagato e quello che dichiara Scaiola. Sulla questione del prezzo in quel quartiere, sì, effettivamente è strano.
10.000 e oltre. No, il fatto è questo, che anche se li avesse acquistati con soldi suoi a un prezzo maggiore, si dovrebbe dimettere, perché un ministro che ha giurato fedeltà alla Repubblica viola le leggi fiscali. Le ricordo due cose, che chiaramente un paese civile come l'Inghilterra, un ministro si dimise del governo Blair per non aver denunciato 37.000 sterline, e il ministro della sanità irlandese, chiaramente molti non lo sanno perché sono informazioni che magari danno fastidio, si dimise quest'estate per 300 voli diceva appunto istituzionali, per cui
sì. Ho capito,
sono persone inquietanti. Scaiola è un personaggio inquietante, che
personaggio inquietante è un ministro che è al centro di una situazione in cui ci sono, ripeto, due versioni contrapposte. Io non so se si debba dimettere adesso Scaiola, darà le sue spiegazioni. Non mi sembra una questione giudiziaria su cui ci sarà da dibattere anni, è mafioso, non è mafioso, mi sembra un'altra cosa che si può chiedere, spero che si chiarisca presto, perché sono talmente discordanti le testimonianze, le indagini, quello che è venuto fuori con le dichiarazioni di Scaiola, che ripeto, credo che in pochi giorni la cosa si possa risolvere in un modo o in un altro. Rossano da Modena. Non c'è Mauro da Bologna. Mauro.
Buonasera.
Sì, dica.
Pronto? Sono io?
Andiamo a Bologna, Mauro.
Sei da Bologna. Calderoli.
Sì, dica.
C'è un abbassamento della qualità istituzionale a partire dai consiglieri e arrivare fino ai ministri, perché se un ministro come Calderoli, questo lo so che lei dirà che è scontato, però un ministro della Repubblica che fa una dichiarazione del genere sull'unità d'Italia, secondo me non merita di essere ministro, ma soprattutto per due cose: non dà soluzioni, non dà continuità al discorso, cioè nel senso dice beh, forse io non ci sarò perché quel giorno lì casomai vado.
Ma che soluzioni ci devono essere? No, abbia pazienza.
Non lo so,
io non voglio difendere Calderoli, ma le dichiarazioni di Calderoli, mi scusi Mauro, le dichiarazioni di Calderoli non sono una novità. Cioè la Lega sui 150 anni e sulla vicenda della...
Le cose che dovrebbero servire, parliamo dell'unità.
Ho capito, ma nell'ottica della Lega, mi scusi Mauro, nell'ottica della Lega, io non dico che sia giusto o sbagliato, nell'ottica della Lega, che è molto vicina al territorio, lei pensa che ci sia entusiasmo per le celebrazioni del no, ma mi scusi, lei pensa che ci sia entusiasmo per le celebrazioni dei 150 anni? No, magari bisognerebbe dire qualche parola di meno, ma non credo che se lei gira per strada, la gente è appassionata al discorso sulle celebrazioni dei 150 anni.
Però mi aspetto partecipazione, cioè non è che un ministro mi possa dire beh vabbè, insomma, quello è un avvenimento come tanti altri, come Lazio Inter di cui avete parlato prima. Cioè, questa quando siamo andati tutti a scuola, no?
Sì.
E allora santa miseria, l'unità d'Italia l'abbiamo vissuta.
No, ma si figuri, con me sfonda una porta aperta. Io mi stupisco dello stupore che suscitano le parole di Calderoli. Non è la prima volta che un leghista, anche un ministro, parla in questo modo dell'unità d'Italia, delle celebrazioni dell'unità d'Italia.
Beh, io adesso questo non l'ho sentito e mi auguro che non sia così, però se lei me lo dice io ci credo. Secondo me fa parte di una mancanza di formazione se si arriva a fare i ministri con i consigli provinciali.
Mauro, però devo dare la parola al giornale radio delle 19. Siamo qui alle 19.18, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Andiamo a sentire come ci presenta la giornata il TG3.
La bufera su Scajola, il PD chiarisca o si dimetta da Di Pietro, mozione di sfiducia, il ministro processo mediatico, prima riferisco ai giudici. Fini del via ai circoli di Generazione Italia sul territorio, poi avverte non si fa politica solo al presente e andando dietro ai sondaggi. Obama in Louisiana, disastro senza precedenti e polemica sui ritardi, ci vorranno 3 mesi per chiudere le falle, la BP pagheremo i danni. Sciopero di 48 ore in Grecia contro il piano di sacrifici presentato da Papandreou, scettici mercati, migliorano i conti pubblici italiani. C'è un lodo anche per le auto blu, immunità per chi le guida, salvi i punti patente, la proposta di un senatore del PDL. Dopo il fallito attentato a Times Square, caccia all'uomo, sviluppi significativi nelle indagini, il sindaco Bloomberg, Al-Qaeda non c'entra. Polemiche dopo la partita Lazio-Inter, sotto accusa il comportamento dei tifosi biancocelesti e lo scontro arriva in Parlamento.
Dopo il TG3, Sky TG24.
Nucleare Ahmadinejad dall'ONU, via le centrali dall'Italia e dagli altri paesi occidentali.
New York caccia l'uomo ripreso da un video, i talebani, noi non c'entriamo.
Marea nera, la BP assicura che pagherà tutti i danni e i costi della bonifica.
Scajola, io vittima di un processo mediatico, mozione di sfiducia dall'opposizione.
Fini lancia i circoli di Generazione Italia, critiche da vari esponenti del PDL.
Senza incentivi mercato dell'auto in calo di quasi 16 punti, crolla Fiat.
Grecia, lavoratori e sindacati sul piede di guerra, ok dalla Germania al piano d'aiuti.
United Continental nasce il colosso dei cieli, fusione da 3 miliardi di dollari.
Gran Bretagna, giovedì le elezioni, i sondaggi dicono Cameron, Brown in discesa.
Lazio-Inter, ancora polemiche, Moratti replica alla Sensi, non mi vergogno.
Siamo qui, c'è questo incredibile emendamento alla Camera, anzi in commissione al Senato, è stato già approvato, che prevede una sorta di patente speciale in cui non si tolgono i punti agli autisti dei politici, agli autisti delle auto blu. Indovinate un po' chi l'ha proposto, è un senatore della Repubblica, il quale al Corriere della Sera dice: ma che casta è casta, vogliamo solo evitare che a pagare sia il solito povero Cristo. In che senso povero Cristo, senatore? Spesso è il politico a chiedere all'autista di accelerare, magari perché l'aereo è arrivato in ritardo e c'è un appuntamento importante. Non è giusto che la fretta del datore di lavoro ricada sull'autista. Ma così si dà il via libera per infrangere quelle regole che tutti gli altri devono rispettare, non crede? No, chiariamo, non hanno il diritto di fare quello che vogliono, la multa resta. E poi se la strada è libera devono andare come tutti gli altri. Senatore, come le è venuta questa idea? Non è un mistero, sono anni che l'Associazione degli Autisti chiede di intervenire. Questo le sembra il modo migliore? Guardi che io l'emendamento l'ho proposto, poi l'ha votato la maggioranza e anche il governo ha dato il parere favorevole. Insomma, secondo voi, ma la domanda è retorica, gli autisti dei politici e non solo dei politici, forse non so di chi altro, poi hanno diritto a un regime speciale per quello che riguarda la patente? Cioè i punti vanno eliminati, per loro non contano oppure no? Intanto il senatore che ha proposto questo emendamento è una nostra conoscenza, si tratta del senatore Cosimo Gallo, uno dei cantori di Berlusconi.
Dalla ormai storica discesa in campo, all'altrettanta riuscita scelta di campo, dalla dura e difficile traversata del deserto, al famigerato tridente fallimentare, con gli alleati sempre intenti a sparigliare, quanta fatica in più ti è toccata fare. Quale però a questo punto per tutti la morale? È presto detto, con Berlusconi unica punta, non c'è proprio nessuno che la spunta. Occhietto, Rutelli e Veltroni, per la storia, hanno perso con te di brutto le elezioni. Anche il furbo D'Alema, esperto in ribaltoni, ha dovuto rassegnare le dimissioni. Solo Prodi è stato più fortunato, ma anche lui in pensione anticipata hai collocato. Direbbe il poeta immortale, due volte nella polvere, tre volte sull'altare. A conclusione, mio caro Presidente, ognuno di noi ti è grato e riconoscente, ma non è ancora finita, perciò prego il Signore che ti protegga e ti assicuri lunga vita.
Beh, insomma, questo era il senatore Cosimo Gallo, che noi conosciamo come autore di rime per Berlusconi, che adesso propone questo emendamento per togliere i punti agli autisti dei politici. D'accordo, Carlo Giovanardi, sentitelo.
L'auto blu non vuol dire niente. Se qualcuno sta accompagnando il Presidente della Repubblica o l'autorità in un momento di servizio, allora che non debba pagare, che non sia l'autista della scorta o l'autista della macchina, mi sembra una cosa ragionevole.
Allora, se ho ben capito, lei vuole un prestito per comprare una casa.
Esatto.
Di 100 milioni.
Esatto.
Di 100 milioni.
Esatto.
Forse c'è un equivoco, Giovanotto. Lei è venuto qui, non ha soldi investiti, non ha titoli, non ha bot, non ha niente e vuole 100 milioni. E pretende che noi glieli diamo?
Detone! Certo che non ho niente, vengo a chiedere 100 milioni. Perché se avessi un miliardo me li darebbe 100 milioni?
Certo.
Ah sì, eh? Certo. Ma se avessi un miliardo, glieli darei io a lei 100 milioni. Se c'ho un miliardo mi dà 100 milioni. Allora, se io ho bisogno di una melanzana, devo andare dall'ortolano, devo avere un miliardo di melanzane a casa? Non me l'ha mai detto l'ortolano, ce l'ha lei un miliardo di melanzane? Mai! Né di pesche, bene, di quello che c'ho bisogno.
Era una casa molto carina, senza
la questione della casa di Scajola, ne parlano tutti. Sentite, sentite, oltre quello che abbiamo già ascoltato, Calderoli, eccetera, eccetera, sentiamo una voce di Enrico Vaime, l'ironia di Enrico Vaime su questo.
Comprare una casa è il sogno di tutti gli italiani, bisogna capirlo, questa può essere considerata anche una debolezza, e la conferma è che si può attraverso l'amicizia. Chi trova un amico trova un tesoro, ci sono dei luoghi comuni che però funzionano. E come si può coltivare un'amicizia? Ma col calore dell'affetto, con la presenza, anche con gli assegni circolari eventualmente. Se non avete degli amici così, beh, procurateveli, perché senza amici non si campa. Non solo. È chiaro che non è facile. Per esempio, per avere degli amici così sarebbe molto più facile se voi ricopriste delle cariche governative o foste un servitore dello Stato di alto livello, e allora è più facile fare i favori. Ecco, perché non lo diventate? E che ci vuole? In fondo sì, ci vogliono dei sacrifici, ma per l'amicizia si può fare.
Non si poteva entrarci dentro perché non c'è.
Va bene, per adesso la reazione di quelli della maggioranza è abbastanza guardinga, anche se non troppo decisa come difesa. Per esempio, un rappresentante del PDL che si chiama Leone dice che Scajola, che pure poi nel pomeriggio ha annunciato che andrà in Parlamento, non deve andare in Parlamento. Sentite.
Siamo alle solite, siamo ai processi sommari. Il ministro Scajola non ha a suo carico nessuna imputazione. È bizzarra la richiesta che vada a riferire in Parlamento. Riferirà e chiarirà nelle sedi opportune.
Leone smentito dallo stesso Scajola, che poi ha annunciato che prima vada ai magistrati e poi in Parlamento. Calderoli, ve lo voglio fare riascoltare, né cretino né imbecille. Spero che Scajola non sia né cretino né imbecille.
Io sento quello che riferisce il ministro, ovvero che ha comperato questa casa per 610.000 euro accendendo un mutuo, e quindi sono portato a credere a lui, anche perché francamente, così come vengono riportate le cose del giornale sul fatto che si siano utilizzati degli assegni circolari, è una cosa che si verificherà assolutamente, e quindi chiunque avesse tenuto un comportamento del genere non solo sarebbe stato un disonesto, ma sarebbe stato anche un cretino. Io ho fiducia nel ministro Scajola, nella sua onestà e nel suo non essere sicuramente un imbecille, e quello che si è scritto sarebbe il comportamento di un imbecille.
Era una casa molto carina.
Eravamo con Mauro da Bologna, buonasera.
Buonasera, Cruzzani, ho fatto due riflessioni su questo bellissimo mixage che ha mandato in onda. Una mi ricorda la vicenda di Del Bono a Bologna, no? E si riferisce ovviamente al ministro Scajola. Quando ci sono delle, io parlo sempre a livello di quello che leggo, no? Se le due signore che hanno venduto l'appartamento sono andate al ministero a firmare il rogito, ma io in questo caso sono d'accordo con Calderoli, veramente, cioè, c'è poco da dire no, c'è poco da dire ma, c'è poco da dire qua. L'altra invece, l'emendamento mi ricorda un film, adesso non so quanti anni abbia lei, Indagine di un cittadino di sopra di ogni sospetto.
Quando
Gian Maria Volonté si trova sotto il semaforo, e il semaforo diventa rosso, e una voce gli dice: dai, passa, tu sei il potere, tu puoi passare, ma che te ne frega, dai. E lui passa col rosso. Questo è un po' il cosa, mi scusi se ho fatto questa
discussione. No, prego Mauro, però lei dà per scontato alcune cose. Ripeto, ci sono due versioni talmente contrapposte che credo sarà molto semplice nelle prossime settimane accertare se il ministro Scajola dice delle stupidaggini oppure no. Siamo qui 19:34, 800 24 00 24. Direi di andare a Padova da Riccardo, buonasera.
Sì, buonasera Salve, sono Riccardo. E io volevo intervenire per quanto riguarda quello che ha dichiarato Calderoli durante una trasmissione. E, secondo me Calderoli è coerente con se stesso, nel senso che comunque non dovrebbe far scandalo ciò che ha detto, nel senso che comunque la politica della Lega e comunque le idee sono quelle da anni, e quindi mi sembra un coro di verginelle quelli che sostengono, si scandalizzano per questa frase qua. Secondo, io non mi scandalizzo per un altro fatto. Ha ragione Calderoli quando dice che l'Italia di per sé bisogna costruirla più che festeggiare, nel senso che comunque c'è anche un editoriale di Feltri di qualche mese fa che effettivamente sostiene che non c'è assolutamente nulla da festeggiare nei 150 anni di storia d'Italia, anzi c'è da riflettere per vedere se effettivamente in 150 anni questa unità d'Italia siamo riusciti a crearlo oppure no. Questo mi sembra un atteggiamento positivo. I festeggiamenti si fa presto a far festa, ma invece bisogna capire i motivi per cui c'è un dissenso o comunque non c'è una contentezza nazionale non solo al nord ma anche al sud, e si sa, per quanto riguarda in questa unità d'Italia.
No, però scusi Riccardo, che non ci sia quella che lei chiama contentezza per l'unità d'Italia, questo lo sostiene lei.
Ho vissuto anni al sud e sì, le posso garantire che anche giù non c'è.
Sì, ho capito Riccardo, però ci sono degli appuntamenti istituzionali e delle scadenze che in qualche modo vanno onorati, a prescindere da come la si pensi sull'Unità d'Italia, sul federalismo, sulla bandiera italiana, eccetera, eccetera. Su questo non ci sono dubbi, ci sono delle celebrazioni, la Lega ha fatto in modo anche che queste celebrazioni e soprattutto le spese per queste celebrazioni fossero anche ridimensionate rispetto a quello che era stato previsto all'inizio, e questo va benissimo. Dopodiché poi non c'è bisogno ogni volta di dire no, a me non me ne frega niente dei 150 anni dell'Unità d'Italia, anzi la bandiera me ne frego, eccetera, perché poi su quella bandiera si giura e fino a prova contraria i ministri della Lega sono ministri dell'Italia, non della Padania, insomma questo è il punto, ha capito?
Questo senz'altro, però è giusto anche riflettere e porsi il problema del fatto se effettivamente in questi 150 anni abbiamo fatto una politica da Unità d'Italia o da...
Sì, ma questi sono problemi, sì, però questi sono problemi un po'... Ma Riccardo, va bene, è giusto questo, ma questo è fatto, è roba per i convegni, ha capito? Cioè, queste discussioni qua sono cose che vanno bene per i convegni. Sul resto, un ministro, che è un ministro della Repubblica Italiana, giura sulla Repubblica Italiana, sulla bandiera, eccetera, eccetera. Ci sono le celebrazioni dei 150 anni, anche se non ti va, ci vai, punto. Non è che in una trasmissione radiofonica o televisiva o in un'altra trasmissione dici no, non me ne frega niente, non so se ci vado perché devo lavorare. È ridicolo tutto questo, ha capito? È in linea certamente con quello che pensa la Lega, ma è ridicolo.
No, allora, io secondo me è molto meno ridicolo il fatto che uno mi dica, e poi non ha detto che non me ne frega niente, quello che ha detto era...
Ma questa è una mia interpretazione, evidente, sì, ma traspare in maniera abbastanza chiara che a Calderoli dell'Unità d'Italia dei 150 anni non gliene importa nulla.
Sì, però aspetti, per lei è più serio, questa è una bella domanda che tutti si dovrebbero fare, è più serio un politico che dice cosa posso fare per l'Unità d'Italia e quindi per cercare che questa unità sia effettivamente viva, come l'ha detto dopo, oppure è più serio un politico che dice sì, io vado, però per l'Unità d'Italia non solo non ha fatto niente, sì, ma ha messo in campo delle politiche che invece hanno
però
creato.
Mi scusi, lei ha ragione, se la mette così lei ha ragione, ma il punto è che non so cosa significa la frase fare qualcosa per l'Unità d'Italia, che significa, su questo ognuno ha la propria interpretazione. La ringrazio Riccardo, andiamo a Treviso da Fabio.
Buonasera Cruciani, io dica. Volevo semplicemente esprimere un pensiero, una sì, mia opinione sul comportamento dei tifosi della Lazio di ieri,
sì,
ai quali ho tutta la mia stima e il mio affetto.
Addirittura.
Credo, sì, perché io credo che invece l'espressione di quello che hanno fatto ieri sia assolutamente la più sana e naturale di quello che è il tifo nel calcio oggi. Mi sorprende che ci sia questo atteggiamento un po' così di sorpresa, e invece non si sia fatto niente per quello che è successo invece dopo la partita Roma-Lazio. I tifosi della Roma hanno continuato ad andare allo stadio, sono andati in trasferta a Parma.
Cioè dopo quello che è successo, lei dice, nel post partita.
Esatto,
sì, però mi scusi Fabio, questo è un atteggiamento un po' da benaltrismo, non c'entra assolutamente nulla con quello che è accaduto però ieri sera. Lì, io mi sono scandalizzato, tra virgolette, perché non mi scandalizzo quasi mai, insomma me la sono presa con alcuni che hanno moraleggiato, eccetera, eccetera, hanno fatto un po' i ben pensanti o comunque quelli che... Poi le mammolette di fronte al fatto che si possa tifare contro, di fronte al fatto che una tifoseria abbia potuto tifare contro lo scudetto della Roma, il che è una cosa assolutamente normale, sarebbe accaduto a parti invertite non solo tra Roma e Lazio, anche tra tantissime altre squadre. Per cui parlare di sportività, di professionalità non ha nessun senso, secondo me.
Avrebbero fatto uguale, e una delle gioie più grandi per noi rappresenta la sconfitta del Milan a Istanbul, per loro il 5 maggio dell'Olimpico è una data epica che non scorderanno mai, ed è assolutamente naturale. La cosa strana,
sì,
è l'atteggiamento delle persone che si stupiscono di questo, ma evidentemente sono o non tifosi o sono persone alle quali piace marciare su queste cose.
Va bene, grazie Fabio. Orlando da Torino, buonasera.
Buonasera Cruciani. Buonasera.
Dica.
Senta, io non contesto Calderoli sull'Unità d'Italia, perché in effetti la Lega l'ha sempre pensata così. Però mi fa ridere la Lega quando fa la questione morale. Adesso sono al governo con un ministro molto discusso, Scajola. Facciamo i garantisti, di Scajola non si sa ancora niente, anche se comunque 86... Se li hanno visti vuol dire che ci sono 80 semicircolari, quindi comunque
No, c'è una notizia che adesso è stata diffusa dell'ANSA, scusi se torno sull'intervento di prima dell'ascoltatore. Minacce di morte a Claudio Lotito se non battete l'Inter, lo denuncia lo stesso presidente Biancocelesti in un lungo comunicato all'ANSA in cui rivela che in una busta gli sono arrivati anche proiettili di grosso calibro. Beh, questa è una notizia molto importante che sicuramente farà discutere, che ci fa capire un po' il clima. Secondo me non cambia nulla poi nelle considerazioni sulla partita e sulle polemiche anche politiche sulla vicenda di ieri sera, sulla partita Lazio-Inter, però certamente Lotito rivela questa cosa, minacce di morte a Claudio Lotito se non battete l'Inter, e in una busta gli sono arrivati anche proiettili di grosso calibro. Prego Orlando.
Ma penso a te, notevoli gli italiani come si arrabbiano per il calcio, poi se gli togli tutto, gli togli il lavoro, gli fai qualsiasi cosa, va bene, cacchio, se la loro squadra perde alla rivoluzione, veramente italiani.
Altra notizia, arrivata proprio in questi istanti, è che Scaiola ha annullato un incontro con gli imprenditori tunisini previsto per domani e farà immediatamente ritorno in Italia. L'agenzia ANSA si chiude in questo modo. Scaiola non ha voluto commentare in alcun modo le notizie che girano da alcune ore in Italia e che parlano di possibili dimissioni nelle prossime ore. Questa è la chiusura della notizia dell'ANSA che dà uno Scaiola sulla via del ritorno in Italia. Allora Orlando, sulla vicenda Scaiola che voleva dire?
Ma volevo dire questo, che trovo notevole il doppio peso della Lega sulla giustizia, sulla questione legale, del rispetto delle regole. Cioè un paio di settimane fa, eccetera, tutti a dire il caso dei bambini di Adro, li lasciati senza mensa perché non avevano pagato 40 euro e c'era il comune, e lì massima severità, devono rispettare le regole sono uguali per tutti, non bisogna. Poi quando loro stranamente sono al governo c'è qualche ministro, qualche assessore.
Però Orlando, in questo caso
mi sono uomini di mondo.
Sì, però Orlando, non è che Calderoli abbia detto beh sì, Scaiola, se ha commesso qualche irregolarità va bene lo stesso.
La risposta di Calderoli è notevolissima, ha detto di uno stupido, io l'ho interpretata così, ci sono tanti altri modi per farsi dare 1 milione di euro in nero, perché usare quello? Secondo me Calderoli ne conosce tanti altri per farsi dare soldi in nero.
Non lo so, io non l'ho interpretato in questo modo, comunque ha detto che se fosse accaduto così sarebbero stati degli imbecilli, ma secondo me non è tanto quello che hanno fatto all'epoca, sono le dichiarazioni di Scaiola dell'altro giorno sui costi degli appartamenti, dell'appartamento, che sono un po', mi lasciano un po' di dubbi. Gianni da Roma, buonasera.
Salve Cruciani, no, proprio questo volevo dire, no? Ma lei abita a Roma, vero Cruciani?
No, ho abitato a Roma tanti anni, ma insomma.
No, perché i prezzi sono un po' cambiati. Io volevo sapere com'era possibile, insomma, 600.000 al Colosseo mi sembra un po' strano, forse a 100 celle.
180 metri quadrati poi,
Appunto.
Dico. Gianni, abbassi la radio però, altrimenti la sento doppio. Spenga la radio.
600.000, forse a 100 celle, 180 metri quadri.
Non lo so, lo sa lei meglio di me, nel forse, 2004,
forse,
2004.
Forse 100 celle.
Lei dice,
A meno che poi in giro non ci stanno le Ferrari a 30.000 euro, però poi magari se mi dite qual è il concessionario ci vado anche io.
Diteci qual è l'agenzia immobiliare di Scaiola allora a questo punto.
Ce la dite, ci andiamo tutti.
Dunque inverosimile questo prezzo secondo lei, conoscendo il mercato romano anche nel 2004?
Beh, specialmente nel 2004 dove eravamo proprio nel pieno
della bolla immobiliare. Bene Gianni, sì, sono domande che si pongono un po' tutti. Effettivamente la frase di Scaiola, che magari si ritrova anche in altre interviste, ma che vi cito dall'intervista a Nicola Porro, al giornale, la seguente: quanti metri? 180. 610.000 euro per 180 metri quadri, non ne sembra poco? Mi sono documentato in questi giorni, basta fare una rapidissima indagine sui prezzi degli immobili a Roma in quel periodo del 2004 e si vedrà come il prezzo da me pagato sia in linea con quello di mercato per un immobile di quel tipo nella zona. Siamo qui 19:45, 800 24 00 24. Maria Teresa da Vicenza, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani. Io la sento, l'ascolto tutte le sere, ascolti anche me. Sono un'elettrice di centrodestra e questa sera sono proprio così tanto arrabbiata, e lei mi aiuterà a raffreddare questo nervoso che mi esce da tutti i pori con questo emendamento, una legge speciale per la guida alle auto blu. Io sono anche contro tutte le auto blu tranne qualche eccezione. In Italia ne abbiamo 600, più di 650.000, in sì. America 50.000.
Anche se questi numeri sono da verificare, cara signora, non è che
io li leggo sempre su tutti i giornali.
Sì, appunto, appunto, comunque io sono d'accordo con lei, dai,
macchina più, macchina meno,
abbiamo sicuramente un numero eccessivo di auto blu, su questo non c'è dubbio.
Può darsi che siano 630.000, le ho lette anche questi giorni su tutti i giornali. Sì. Dico, di che cosa abbiamo bisogno noi? Di dare l'auto blu anche a quelli che vanno in pensione a comprare i pannolini per i bambini o andare a donne o non lo so che cosa. Dopo 2 anni e 6 mesi di pensione, mentre una persona normale...
No, ma al di là del numero delle auto blu, cara Maria Teresa, il fatto che in Parlamento qualcuno pensi di mettere addirittura una... sorta di dare un salvacondotto, chiamiamolo così, anche se un termine magari sbagliato e brutto, agli autisti perché portano i politici, allora necessariamente i politici o altri, e allora necessariamente devono o sicuramente si troveranno nelle condizioni di infrangere le regole del codice della strada. Questo mi sembra un po' bizzarro. Grazie. Comunque abbiamo il presidente della provincia di Roma, Nicola Zingaretti, che ringrazio. Buonasera. E non c'è più, e vabbè, adesso riprenderemo la linea con calma, con grande calma. Michele da Torino, buonasera.
Buonasera. Io chiamavo in riferimento alle dichiarazioni di Calderoli. Premesso che l'Unità d'Italia è un fatto storico e va comunque festeggiato, Calderoli dimentica che l'Unità d'Italia nel corso dei 150 anni ha vantaggiato il Veneto e la Lombardia. Quelli che dovrebbero essere contro i festeggiamenti al massimo sono i meridionali, che hanno perso potere economico e potere politico. È l'assurdo è che la Chiesa, che ha perso il potere temporale, dica che è giusto festeggiarla. Quindi quelli che dovrebbero lamentarsi non si lamentano, e Calderoli, che dovrebbe invece dire che è bello, dice che è una cosa che non va festeggiata. Quindi siamo nell'assurdo e nell'ignoranza storica. Due chiose per finire. Le patenti speciali, perché non le diamo agli agenti di commercio che tutti i giorni sono sulla strada, anziché a questa gente che guadagna magari anche più di un agente di commercio? È meno calcio e più sport in Italia.
Sì, meno calcio e più sport. Adesso non è che la discussione sulla partita di ieri sera deve diventare una sorta di tiro al gioco del calcio, non c'entra assolutamente nulla, naturalmente. Grazie. Luigi da Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Io chiamavo fondamentalmente perché la mia posizione sulla...
Va bene, stasera va così. Antonio, sempre da Milano.
Buonasera. Sì, volevo parlare, intervenire sulla dichiarazione che ha fatto il ministro Calderoli, no? Volevo dire un po' la mia, perché secondo me, no, un ministro della nazione che ha giurato anche per la nazione, eccetera, eccetera, prende anche, diciamo così, un lauto stipendio, ma a parte questo, l'unità nazionale, no? Scusate, l'unità nazionale è un valore importante e bisogna tenerne conto. Che poi lui, diciamo così, abbia preferenze, anche tutta la Lega, come anche con Bossi, il noto episodio della bandiera nel bagno, eccetera, eccetera. Quindi dice che questi signori non rispettano la nazione, no? Allora, se loro non rispettano la nazione, hanno un altro obiettivo, che è quello che sembrerebbe, almeno secondo me, la secessione, no? Ma allora perché stanno al governo? Si mettessero fuori e facessero la...
Guardi, Antonio, secondo me uno la può pensare in qualsiasi modo sull'Unità d'Italia, ma quando tu sei ministro, anche se non ti va, anche se pensi che l'Unità d'Italia sia una buffonata, ti tieni le cose dentro e alle celebrazioni, che sono un evento istituzionale, per carità, poi non bisogna nemmeno caricarlo troppo, eccetera, ci vai, fai la tua parte, svolgi il tuo ruolo, punto. Questo è quello che penso io. Se fa il ministro, altrimenti puoi fare il militante della Lega e dire che l'Unità d'Italia è una buffonata, eccetera, eccetera. Eccoci qua, Nicola Zingaretti, buonasera.
Buonasera a voi.
Come sta?
Bene, 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 tutto bene.
Senta, posso chiedere dove abita lei a Roma? Se non è una cosa sensibile per la sicurezza, no? Perché c'è una questione che riguarda i prezzi delle case, come sai, in questo periodo siamo un po' curiosi di sapere i prezzi delle case. È una cosa sensibile.
Molto più che 3.500 euro al metro quadro, ma quasi in tutta Roma costano più che...
Ecco, lei insomma, dovrebbe conoscere il territorio. Nel 2004 eravamo in un periodo, insomma, in cui le case costavano, no? Cioè, forse come adesso o anche di più. Qual è il quartiere di Roma dove costa 3.400 euro al metro quadro?
Beh, intorno al raccordo, forse.
Forse intorno al raccordo, effettivamente.
In alcune zone intorno al raccordo.
Perché sulla vicenda di Scajola ci sono queste versioni contrastanti, adesso sarà la magistratura ad occuparsene, per cui insomma, noi siamo garantisti al massimo, spero anche lei, no, su questo naturalmente.
Assolutamente.
Però insomma quello che storna un po' è questa frase, no? 180 metri quadri, mi sono documentato in questi giorni, dice per esempio il giornale, basta fare una rapidissima indagine sui prezzi di immobili a Roma in quel primo 2004 e si vedrà come il prezzo da me pagato sia in linea con quello di mercato per un immobile di quel tipo in quella zona. Ecco, questo sembra un po' una presa in giro, sempre detto con rispetto, così o no?
Guardi, io anche rispetto alle prove più evidenti sono garantista per natura e fino all'ultimo giudizio, come lei ha detto, penso che la colpevolezza di una persona sul reato vada provata. È evidente che quando si sceglie di rispondere sui giornali si accetta un terreno di confronto nel quale attraverso le interviste bisogna dare e dire delle cose sensate. Io posso dire che dalle le cose che ha detto il ministro in interviste televisive o interviste sui giornali non corrispondono in minima parte a una credibile linea difensiva, perché ripeto, non sappiamo qualcosa, o si è fatto un regalo, ma allora o altro, è evidente che lo schema così proposto per chiunque abiti a Roma sa è totalmente privo di fondamento.
Senta, ma lei dunque è del partito delle dimissioni alla Di Pietro, che dice l'hanno trovato col sorcio in bocca, o è un po' più prudente?
No, io spero e solleciterei il ministro della Repubblica Italiana, ex ministro degli interni peraltro, a fornire in queste ore una plausibile motivazione alla teoria che ha illustrato. Io se dico che ieri non ero con lei a prendere un caffè a Piazza Venezia, immediatamente dopo se sono contestato lo dimostro.
Sì.
Se ora viene data una teoria è giusto che chi la esprime la motivi, quindi io continuo a chiedere, ma penso per il bene dell'istituzione che ciò avvenga nelle prossime ore, una credibile giustificazione, perché altrimenti è così che si piccona lo Stato, con questo senso di impunità per cui un povero Cristo per avere un mutuo deve fare, quando lo ottiene, ore e ore di trafile, c'è milioni ahimè di persone che hanno il problema della casa e poi vediamo ministri della Repubblica che sui giornali dicono ma come l'ho comprata di fronte al Colosseo a 3.500 euro al metro quadro. Ecco, io mi sento di chiedere trasparenza come cittadino di questa Repubblica, alla quale la Repubblica tiene molto. Ecco.
Senta Zigaretti, ma lei con le case è tutto a posto, non è che cose, enti, cose strane, no? Dove abita? In...
abito. Non ho proprio, possono anche fare i raggi X, extra X.
A mutui? A mutui lei? A mutui?
Ho un mutuo. Che ho preso alla mia agenzia, pensi lei come sono fiscale su questo?
Alla sua agenzia, manco all'agenzia quella diciamo dove si rivolgono di solito ogni tanto i politici.
No, l'agenzia la dove ho il conto da quando mio padre, dipendente di banca, mi aprì il conto a 18 anni e un giorno.
Senta, ma insomma a Roma però non è che si parla solamente della casa di Scajola, in realtà se ne parla in tutta Italia. Qui c'è una situazione, tra l'altro sto parlando della partita di ieri sera, lei è tifoso? Eh sì, che significa questa parola, questa voce
no,
così?
La magica Roma, ovviamente della magica Roma, allora, per questo motivo
è un po' sconsolato, mancano ancora due partite. Però l'ultima notizia è che Lotito, questa è abbastanza grave, adesso la pigliamo sotto gamba, ha appena parlato con l'ANSA e dice di essere stato minacciato anche con dei proiettili. Una busta, gli è arrivata una busta con dei proiettili.
Se fosse così sarebbe ovviamente una vergogna. Io non ho commentato perché mi permetto di dire a tutti, quando accadono cose come quella di ieri, secondo me se i politici si astenessero dal commentare.
Ecco, questo qua non è male, questo non è male, Zingaretti. Noi abbiamo aperto la trasmissione questa sera dicendo: beh, ogni volta che c'è una cosa che riguarda il calcio, beh, ci sono più dichiarazioni di politici che quando succede un fatto, magari leggermente.
Quando la politica nei confronti dello sport dovrebbe garantire trasparenza, investimenti, infrastrutture e soprattutto autonomia dello sport rispetto alle vicende politiche. E invece vediamo, ahimè, anche sugli eventi sportivi, vediamo come finisce quando la politica ci mette troppo il naso o le mani. E poi che ci si arrivi a una diatriba che addirittura coinvolge, che tendenzialmente io sono scettico, per questo mi astengo e mi asterrò sempre dal commentare eventi sportivi, perché è evidente
che ci si presterebbe inevitabilmente atteggiamenti poco seri, ma alla fine poco seri.
Ecco, detto questo però, Zingaretti, se fosse vero che il presidente è stato minacciato, secondo lei questa cosa si è trasferita sulla squadra automaticamente, cioè sulla squadra, cioè sull'atteggiamento della squadra della Lazio ieri sera? È possibile?
Ma comunque è una vergogna che qualcuno si sia potuto permettere di minacciare Lotito, al di là di quello che fosse successo ieri. E quindi la condanna è netta e irrevocabile a prescindere da quello che è successo.
Va bene, grazie, buona serata. Eccoci qui alle 20 in punto TG5.
Provocazione di Ahmadinejad all'ONU, via le armi nucleari americane presenti in Italia e altri paesi europei. Le delegazioni occidentali lasciano l'aula in segno di protesta. A Pordenone, via al processo per la morte di Sanaa, la 18enne marocchina uccisa dal padre perché amava un italiano. Il fidanzato chiede una pena esemplare. Riprendono a correre i prezzi dei carburanti. Gli ultimi rialzi hanno portato la benzina a superare 1,44 euro. I consumatori pagheremo 288 euro in più dell'anno scorso. Il 12 maggio il digitale terrestre anche in Lombardia. Pier Silvio Berlusconi annuncia la nascita della 5, nuova rete tematica dedicata alle donne. Per i belli è tutto facile, guadagnano anche di più, dice una ricerca inglese, ma alcune bellissime di casa nostra ricordano meglio puntare su impegno e talento. Polemiche e veleni dopo la vittoria dell'Inter all'Olimpico contro la Lazio, anche la politica scende in campo, maggioranza e opposizione divise al loro interno e mercoledì Roma-Inter, finale di Coppa Italia in un clima avvelenato.
Bene, andiamo al TG1.
Nucleare Ahmadinejad all'ONU accusa gli USA e dice via le armi dall'Italia, attacco a New York, attentatore in un video. Marea nera, mesi per chiudere le falle, la BP, puliremo le coste, morte tartarughe sulle spiagge del Mississippi, Boston, 2 milioni di persone senza acqua. Opposizioni per dimissioni di Scajola che dice infangato, parlerò ai PM e poi alle Camere, Casini al TG1, fonderò un nuovo partito. I misteri della morte di Brenda, controperizia dei suoi legali, nuovi indizi, il trans del caso Marrazzo fu ucciso. Foggiano, assalto con Kalashnikov e bulldozer a un furgone portavalori, il blindato non si apre e il comando scappa. Lettini e lampade solari a rischio, se si esagera possono creare una dipendenza simile a quella dell'alcol. Lazio-Inter, la partita delle polemiche, tifosi divisi per la facile vittoria dei neroazzurri, sotto accusa il calendario.
Bene, Roberto da Brescia, buonasera.
Buonasera, ma io ho una telefonata per fare un po' di chiarezza su aspetti tecnici relativi alla compravendita. Io sono agente immobiliare.
Sì.
Ma innanzitutto bisogna dire che per quanto riguarda i valori è facile accertare qual è il valore reale, perché sul sito dell'Agenzia delle Entrate c'è l'osservatore immobiliare che è anche l'archivio storico di quelli che sono i valori degli immobili, anzi generalmente vengono sottostimati rispetto al reale valore, ma è facile andare a verificare. La seconda
Beh,
cosa
se vengono sottostimati, scusi Roberto, però se vengono sottostimati allora è inutile andarle a guardare.
Però diciamo che sono abbastanza corrispondenti, diciamo che noi lo prendiamo come un...
Comunque, guardi, i giornalisti non è che dormono e dunque hanno fatto delle indagini su questo, ho letto alcuni articoli sui giornali di questi giorni, per esempio sul Corriere della Sera di stamattina, se non sbaglio, le quotazioni bollenti del 2004, vista Colosseo fino a 17.000 euro, lontani 3.400 al metro quadrato dichiarati da Scaio.
Cercavo però di avere un punto oggettivo per quanto riguarda
la
valutazione,
sì, d'accordo,
delle entrate, in effetti può darcelo.
Mi scusi un attimo, sempre in questo articolo c'è scritto 17.000 valori in euro al metro quadrato per acquistare un immobile con vista Colosseo nel 2004, secondo Casa in Casa del Sole 24 Ore, 15.000 secondo il Centro Studi Gabetti. Questa è la, insomma, alcune verifiche fatte. Non la sento più, andiamo a Cuneo. Daniel, buonasera.
Buonasera Cruciani, io volevo dire che probabilmente, visto il prezzo, sicuramente c'è stata una transazione in nero, questo è poco ma sicuro, perché
probabile.
E Scajola,
ma non lo so, è anche noi diciamo probabile, ma insomma possiamo immaginare
probabile.
Così
è probabile, come moltissimi altri hanno fatto acquisti con parte in nero, da chi compra l'appartamento in periferia di Milano a chi compra l'attico vista Colosseo. E tutti cercano di comprare una quota in nero per risparmiare un po' sulla tassa del registro, ma questo se l'ha fatto un ministro, si dimetterà, è finito. Però io una volta mi ricordo che a proposito di un acquisto anche che mi sembrava un pochettino fuori mercato, feci la stessa offerta al cantiere che costruì la barca per D'Alema, il famoso Icarus, e gli feci la stessa offerta per la stessa barca, questi non mi diedero neanche risposta. o che questa barca probabilmente anche lui la comprò parte in nero o non dichiarò.
Vabbè, adesso Daniel, dichiarò... mi scusi, adesso scusi, possiamo allora, parlare, possiamo... è il solito discorso. Cosa c'entra adesso la barca di D'Alema?
Non
abbia pazienza,
niente,
non
però,
c'entra
scusi,
nulla
scusi.
La barca di D'Alema, non sappiamo nulla.
Dico, andiamo a vedere, scusi, ci sono quelli della sinistra che per 40 anni hanno usato
ma
le
ma che c'entra adesso? Cosa c'entra quella della sinistra? Qui c'è in ballo un'altra vicenda che riguarda una casa pagata da Scajola che mi sta dicendo andiamo a vedere le case della sinistra. Guardi che quando scoppiò a Fittopoli
non ho capito niente.
Quando scoppiò a Fittopoli nel 1997, moltissime delle case che vennero fuori da quell'inchiesta del giornale erano case di politici di sinistra, non solo, diciamo, del politici
solo,
del centro-sinistra.
Ma si fecero la legge, si trovarono il sistema per vendersela a ottimo prezzo, probabilmente quei 3.400 euro al metro, tipo quel prezzo che poi Scajola, io non so da chi la compra.
Ma comunque io non sopporto, sai che cos'è che non sopporto, Daniele? Perché io lo dico con franchezza, non sopporto quando c'è in ballo un problema, una questione e se ne tirano fuori altre, il benaltrismo. Cosa c'è? Lei mi parli della casa di Scajola, se ha qualche commento da fare sull'atteggiamento dei media, eccetera.
Io ho detto, già ho esordito, io sono del
non è che mi può dire fanno tutti così, che vuol dire?
No, ho detto che probabilmente l'avrà acquistata parzialmente in nero, si dovrà dimettere.
Sì, d'accordo, sì. Però poi ha aggiunto la barca di D'Alema.
Io adesso
che non c'entra nulla la barca di D'Alema.
No, lei ha ragione, non c'entra niente con la casa di Scajola, però io dico, un'esperienza mia personale, che in funzione di un acquisto che mi sembrò anche allora dichiarato un certo valore completamente fuori dal mercato, non c'entra niente con l'appartamento di Scajola, però stiamo parlando sempre di un acquisto completamente dichiarato fuori mercato. Feci un'offerta al cantiere navale che costruì la barca per D'Alema, gli feci la stessa offerta per la stessa barca, non mi diedero neanche risposta.
Vabbè.
Non c'entra niente,
Daniel,
con l'appartamento
non so,
di Scajola.
Non conosco i termini della questione, come faccio a rispondere? La barca
niente,
di D'Alema che valeva tot, che non valeva tot.
Volevo soltanto dire che ci sono sicuramente dei malcostumi in Italia, è giusto che si vada a prenderli tutti. Cominciamo da Scajola, io sono il più contento di tutti, dato che io la casa l'ho pagata, l'ho denunciata tutta, non vedo perché Scajola doveva comprare e pagare il 50% o 70% in meno di tasse del registro, ma che ben venga. Io sono contentissimo.
Ho capito, grazie Daniel.
Grazie,
Giuseppe da Roma, buonasera.
Salve, io sono venuto dopo Daniel e praticamente volevo dire la stessa cosa. Il problema secondo me è acclarato che 3.400 euro con vista Colosseo nel 2004 non esiste come
sì.
prezzo, però è anche vero,
però è quello che ha dichiarato lui, è quello che ha dichiarato lui.
Sì, non esiste, però io volevo dire un'altra cosa, che almeno le persone che io conosco, conoscenti e assessori o politici, tutti bene o male, lei mi dirà lo stesso discorso che ha fatto a Daniel, invece no, perché secondo me è così, chissà perché io prendo la casa, acquisto la casa a 500.000 euro, il valore commerciale è 500.000 euro, mentre loro la prendono a 300. Ecco, quindi
no Giuseppe, è vero quello che dice lei, è vero quello che dice lei, cioè se andiamo a vedere le case che appartengono a uomini politici, spesso c'è stato un acquisto, diciamo, di favore tramite degli enti e altre cose ancora. Su questo non c'è minimo dubbio.
Volevo dire solamente questo. E poi per quanto riguarda la Lazio,
sì.
So che lei è laziale, io sono juventino, quindi a noi sì. Non ci riguarda, cioè, è diventato un cuore piccolissimo. Però volevo dire, io sto a Roma, e cioè, obiettivamente,
sì.
A mio avviso, è vero che è successo quello che è successo perché ho visto la partita, però è anche vero che a parte inverse i romanisti avrebbero fatto lo stesso, immagino i torinisti avrebbero fatto
assolutamente,
lo stesso.
Assolutamente, certo.
Capito, quindi vuol dire alla fine credo che voglia dire che non siamo un popolo maturo, però sì.
Ma guardi, anche in Inghilterra è successa la stessa cosa.
Che volevo dire, in Inghilterra
domenica è successa la stessa cosa, c'era Liverpool Chelsea.
Esatto, a Madrid hanno fatto festa che quindi
poi certo, una cosa è il sano tifo contro e dunque anche le pressioni sulla squadra perché si possa perdere una partita quando ormai la squadra è praticamente salva, perché di questo si tratta. Una cosa sono le minacce con i proiettili, quello chiaramente è un altro discorso. Siamo qui 20:11, 800 24 00 24. Paolo da Trento, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Mi sente? Volevo parlare a proposito del tema Calderoli, mi scuso ma sto via una mezz'oretta praticamente.
Dica pure, quindi, dica pure Paolo.
Ma è relativo, aspetta che vado in un angolo dove c'è un po' meno rumore, mi scusi.
Dove si trova, a casa?
A casa, sì.
Prego, prego.
Ho dei figli dappertutto, quindi ho bisogno di un po' di calma. Allora, mi sente?
La sento, vada.
Ok, no, era in merito alla polemica fra le righe che è uscita su Unità d'Italia.
Sì.
È un atteggiamento che, allora, da una parte non mi preoccupa più di tanto, nel senso che è un atteggiamento di marketing elettorale, tipico della Lega, sono molto bravi a farlo, e raccolgono anche un bel po' di voti su questo, che prima o poi però in qualche modo lascerà il tempo che trovano, nel senso che prima o poi i nodi arriveranno al pettine. C'è un concetto di fondo importante che è che federalismo, su cui io personalmente sono d'accordo, ma molti sono d'accordo, non significa essere al di fuori dello Stato italiano. Il federalismo viene fatto all'interno dello Stato italiano. Quindi partecipare all'Unità d'Italia deve essere coerente con il tema del federalismo. Altra cosa è dire non partecipiamo, perché così accontentiamo una parte dei nostri elettori. Ed è il tema dominante della Lega elettoralmente da 10 anni a questa parte circa. Questa è la sintesi politica. Ad esempio, secondo me, poi posso sbagliare, forse più eclatante è l'ICI. Che un partito federalista dica in campagna elettorale sono d'accordo con l'abolimento dell'ICI,
l'abolizione,
che fra l'altro era l'abolizione, sì, dell'ICI, che fra l'altro già in parte è stata abolita e altro sulla prima casa, è un paradosso e non sta proprio nella filosofia di chi vuole portare avanti un
dunque secondo lei anche la questione delle dichiarazioni di Calderoli sui 150 anni fanno parte un po' del così di questo schermaglie di parole dialettiche,
da un punto di vista di serietà e di responsabilità politica,
sì.
Uno dei drammi dell'Italia, questo è il problema,
sì, sì.
Nel senso che i leader politici dovrebbero indicare la strada e avere anche il coraggio ogni tanto di prendere posizioni chiare e di dire ai loro elettori, se hanno la forza per farlo, guardate che la strada che dobbiamo intraprendere è questa. È marketing elettorale anche di questo profilo, secondo me.
Grazie Paolo, grazie. Salve, andiamo a Frosinone. Augusto, buonasera.
Buonasera Cruciani, senta, non sa l'emozione che provo per parlare con lei.
Augusto, vada avanti, vada tranquillo.
Ascolta, guardi, 30 secondi, io l'ho chiamata perché l'ascolto sempre in replica dopo la mezzanotte.
Sì, però Augusto, andiamo al sodo del suo intervento, non si perda in questi racconti, complimenti e cose del genere, vada.
No, va benissimo, allora intanto glieli faccio e poi per prima cosa io volevo dire questo, ma lei quando si reca ad un appuntamento di lavoro, come magari mi ci reco io o tante altre persone,
sì,
può essere
sì.
Un dipendente, un professionista, beh, non fa nient'altro che alzarsi magari un po' prima se pensa o prevede che c'è del traffico, quindi cioè, non occorre andare a fare degli emendamenti, perdere anche tempo per fare questa cosa, perché bisogna andare più in fretta, che alzi prima, cioè sei un politico, sei un cristiano come noi, sono delle persone che stanno espletando un'attività, un lavoro. E se pensi di arrivare in fretta puoi telefonare dicendo che arrivi in ritardo, o altrimenti ti alzi prima, caro politico, e vai all'appuntamento in orario come fanno tutti.
Augusto, certo.
Cioè, mi sembra logico, cioè occorre andare perfino a scomodare tutta quanto il...
No, tra l'altro Augusto, ci sono già le auto blu dei politici degli organi istituzionali hanno le corsie preferenziali, eccetera, eccetera. Per cui addirittura la decurtazione dei punti, quando questi punti vengono tolti, che poi secondo me anche lì bisognerebbe andare a vedere, la decurtazione dei punti, la patente speciale mi sembra bizzarro. Bene, 20:17, 800 24 00 24, andiamo a Milano da Lucca, buonasera.
Oh, buonasera, stasera Scaiola tiene banco. No, io volevo fare due interventi, intanto l'osservazione, la prima, se una persona come Scaiola avesse dovuto fare quello che sembra che gli venga attribuito, lasciando dietro scie di assegni circolari eccetera, non è senz'altro una persona che è degna di fare il ministro, cioè, quantomeno per ingenuità, visto che fa una porcheria. Il discorso invece di un Di Pietro che va a chiedere impeachment, dimissioni, di quali lati, non ha capito che in Italia, cioè, una persona responsabile, corretta e onesta dovrebbe dimettersi per dire no, io se so di essere onesta, eccetera, mi distacco dalla situazione, dalla posizione, aspetto che tutto venga chiarito. Solo che in Italia non funziona così. In Italia chi indaga, chi pubblica menzogne, false veline o robe simili, oramai è all'ordine del giorno. Quindi non si può pretendere che in Italia qualcuno parta dall'idea di dire intanto mi dimetto, perché sennò veramente la nomea dei parlamentari, dei senatori eccetera verrebbe fatta praticamente o dalla stampa o dalla magistratura. volevo cercare di essere sintetico, ho reso l'idea?
No, quest'ultimo passaggio non mi è chiaro, Luca. Dunque, lei cosa pensa di Scajola? Che dovrebbe spiegarsi prima dai magistrati, poi insomma dimettersi, non dimettersi, che dovrebbe fare?
No, allora, personalmente, a parte che è una persona che non stimo, ma dico, il fatto di dimettersi sarebbe una cosa corretta, però in funzione di una magistratura, di un insieme di cose in Italia, di istituzioni che funzionino, per cui se vieni indicato come qualcuno che ha commesso una scorrettezza, un'ingenuità o robe simili, va bene, ok, dimetti, però in Italia purtroppo l'esempio del turco credo insegna,
cioè nel senso che poi la verità eccetera eccetera si sa dopo tanti anni, dunque
appunto sempre ammesso che poi veramente sia coinvolto, ripeto, invece, se è coinvolto non è una persona degna di fare il ministro, ma non per la porcheria che ha fatto, per l'ingenuità che ha commesso, per cui se fa delle porcherie così da sano, figuriamoci uno come potrebbe fare il ministro, non è certo la persona indicata.
Va bene, grazie Luca, siamo con Nicola Porro, vice direttore del giornale, ciao Nicola.
Ciao, buonasera.
Allora, sul blog di Nicola Porro, che è uno di quelli che ha intervistato Scajola nei giorni scorsi, ci sono diverse frasi interessanti che voglio commentare con lui. L'Ansa titola in questo modo, addirittura Porro citato dall'Ansa.
Incredibile, la prima volta.
La prima volta. Tra l'altro hanno pure sbagliato, hanno messo redattore del giornale. Vabbè,
no, hanno capito cosa diventerò dopo domani.
è vero. Hanno anticipato i tempi. L'agenzia è così, inchiesta G8, Porro ho intervistato Scajola e non gli credo. Allora, cerchiamo di specificare, di chiarire in che cosa non credi a Scajola, su quale passaggio dell'intervista che hai fatto sabato scorso.
Allora, intanto c'è un po' un piccolo imbarazzo obiettivamente, perché quando si intervista chiunque si può insistere, ma fino a un certo punto.
Non è che sei magistrato, non è che uno fa il magistrato o il poliziotto.
Io ho questa idea del giornalismo, perché se no mi metto a fare un altro lavoro. Io a Scajola gli ho chiesto, ma scusi, non le sembra poco 610.000 euro, che sono quelli che lui dichiara per comprarsi una casa al Colosseo di 180 metri quadri? Io per la verità neanche sapevo fossero 180 metri quadri.
No, l'ha dichiarato lui. Quanti metri? Lui ha detto 180.
Sì, gliel'ho chiesto io, ma ha detto 180. È stata una conversazione.
E la risposta è stata questa: mi sono documentato in questi giorni. Basta fare una rapidissima indagine sui prezzi degli immobili a Roma in quel periodo, nel 2004, e si vedrà come il prezzo da me pagato sia in linea con quello di mercato per un immobile di quel tipo in quella zona. Ora, noi prima abbiamo sentito il presidente della provincia Zingaretti. A parte il presidente della provincia Zingaretti, magari un po' giovane, però anche lui era stupito: cioè 3.400 a metro quadro è un prezzo, diciamo, da raccordo anulare giù di lì. E poi altri ascoltatori di Roma che ci hanno chiamato, che effettivamente erano un po' stupiti da questi dati, no?
Sì. Io devo dire la verità, gli ho detto difatti non le sembra un po' basso, e lui mi ha risposto in questa maniera. Sul blog io mi sono limitato a dire devi sapere che a parte l'Ansa, che adesso ho scoperto che legge il mio blog, e lo leggiamo in 15, non è un blog di quelli
attivissimi, diciamo, no?
Insomma, ho 15 persone che mi ascoltano e con cui mi diverto anche a trarre mille spunti, sono molto colti, simpatici, intelligenti.
Ma lì il punto è che tu sei vice direttore del giornale e che è coinvolto Scajola, allora il titolo è Non credo a Scajola.
Questo lo capisco anch'io, sì, certo, anche se diventerò redattore tra poco. Il tema è molto semplice, secondo me ci sono due aspetti, come ho scritto nel blog. Il primo aspetto è se Scajola ha dichiarato in atto molto meno di quello che è l'acquisto della casa, secondo me è un peccato, voglio essere molto chiaro, è un peccato, perché insomma se io vengo pizzicato a fare una cosa di questo tipo ne pago le conseguenze, sì. Ma è un peccato, diciamo, di serie B. E c'è un altro peccato, che se qualcuno gli ha fornito questi 900.000 euro è un peccato di serie A, perché vuol dire che qualcuno gli ha fornito dei soldi, e perché gliel'ha forniti, e questa non è una domanda che mi pongo da un punto di vista del magistrato, ma dal punto di vista politico. Bene, ma io volevo rimanere soltanto nel peccato di serie B, non ci può prendere per i fondelli, cioè secondo me in un paese normale un ministro, io voglio essere indulgente, Giuseppe, ma indulgente ha dei limiti del cretinismo, cioè dire il ministro può anche dire che ha fatto un'evasione fiscale, mi scandalizzo, deciderò dopo cosa fare, capiremo se può fare il ministro uno che fa l'evasione fiscale, però insomma, proprio farsi prendere per i fondelli, secondo me da un ministro della Repubblica non si può, lo dico però sia chiaro, Giuseppe, io l'ho detto con franchezza e penso che il giornale debba avere questa posizione, faccio vice direttore in tutte le sedi del giornale, sto cercando di dire, secondo me noi adotteremo questa linea, ma non lo dico con moralismo, lo dico con
Ma semplicemente guardando una cosa, cioè non al voler impiccare il ministro all'evasione fiscale, ma è la frase, è la frase, l'aver detto, beh, insomma, un prezzo di mercato, quello di 180 metri quadrati con vista sul Colosseo per 610.000 euro. Non è così, oggettivamente non è questo.
È insultante, secondo me, è insultante nei confronti di coloro, e non lo dico anche con moralismo, di coloro che hanno un'idea minima di quello che avviene nel mondo. Cioè vuol dire che il ministro non ha l'idea di cosa possa dire o non dire nei confronti di un pubblico di persone adulte. Scusami se
sono così duro, ma
tu c'hai delle persone che ti ascoltano in un'intervista al giornale e ad altri quotidiani, e tu non puoi pensare che nell'universo mondo sia fatto da cretini. E questo più grave dell'evasione fiscale. Non so se sono
troppo. Sì, sì, no, ma io sono d'accordo, sono d'accordo con te sull'evasione fiscale. Poi tu hai detto bene, lui poi deciderà quello che sarà il caso, se verrà approvata l'evasione fiscale, eccetera. Poi un'altra questione è chi ha dato quegli eventuali soldi in più per la casa. Però ecco, dire ai giornali, guardate, io ho pagato questa casa, l'ho pagata con i miei soldi, ho acceso il mio mutuo, però è un prezzo di mercato, no, ho fatto addirittura delle indagini, sì, non so che indagini abbia fatto, perché oggi sui giornali leggo che in quella zona di Roma, io adesso non abito a Roma da tanti anni, però insomma, anche tu, noi però sappiamo quali sono i prezzi, in quella zona lì siamo oltre 10.000, su questo non c'è dubbio.
Sì, ma diamogli anche la metà, perché era un ministro della Repubblica e qualcuno gli voleva fare un favore, diciamo, per motivi di passione politica, gli metto proprio la cosa più estrema del mondo, non ci credo che esista una persona così in Italia, ma se mai ci fosse, ma la metà di 10.000 sono 5.000, ancora non 3.400, e comunque continuo a pensare che ci sia un tema non morale, cioè un tema di adeguatezza di un ministro dell'economia e dello sviluppo economico che faccia una cosa di questo tipo, è una cosa che non ci potevo credere, non posso crederci, e poi dirò anche un'altra cosa che è piuttosto seccante, e la dico da garantista totale e assoluto, e bisogna stare molto attenti, perché il garantismo, cioè il pensare che magari Scaglia non debba stare in prigione 80 giorni senza in anticipo rispetto a quello che deve essere l'evidenza processuale, non vuol dire però non seccarsi se Scaglia o Scaiola o Tizio, Porro, Cruciani facciano un'evasione fiscale o dicano delle balle ai giornali. Questo non è un processo sui giornali, è un'inadeguatezza del ministro che è apparsa sui quotidiani, è un po' diverso. Anche su questo mi rendo conto che poi il confine tra un campo e l'altro si è delicato da stabilire, però il giornalista potrà alzare il ditino, certo. E io spero che il giornale nei prossimi giorni, anzi spero, contribuirò al fatto che il giornale nei prossimi giorni questa cosa qua la dica con chiarezza.
Ecco, ma non è lui non,
tutte le battaglie
certo.
Che abbiamo fatto per una vita,
ma lui non può essere si sia riferito a qualcos'altro, non so, mi è venuto, non mi è, no, ma figurati, ma qui si può parlare anche più liberamente rispetto ad altre sedi, ecco, no, tu non ti è venuto da pensare, insomma, magari questi 610.000 lui si riferiva, non so, no, è impossibile, si può essere riferito solo a quello, perché talmente...
Ma gli ho chiesto, lei ha dato, ho cercato di dargli, come posso dire, una via d'uscita fiscale, gli ho detto, ma i 200.000 euro di cui si parla che lei avrebbe dato al compromesso, cioè al preliminare, appena bloccato la casa, pare, risulta, da non i verbali, perché i verbali ancora non li ho letti, anche se domani li pubblicheremo in parte, ma delle informative della Guardia di Finanza, risulta che lui ha dato 200.000 euro cash per chiudere l'affare, quindi 600 più 200 faceva 800, ancora non era un gran prezzo, ma era un qualcosa di più, ma lui nega anche questi 200, quindi il prezzo che lui ha detto, ha dichiarato e ha scritto, ha detto che c'è un mutuo del Banco di Napoli in corso, è di 610.000 euro, questo è il prezzo della casa, e il prezzo della casa vuol dire che il costo per lui è di 3.400 metro quadro. Mi prende per i fondelli, a me e ai lettori.
Bene, grazie Nicola Porro, 20 e 28, 800 24 00 24, Giovanni da Mantova, buonasera.
Buonasera, purtroppo non ho potuto sentire la trasmissione, quindi spero di...
Vada dritto con il suo argomento, con quello che vuole.
Una cosa che è già stata detta, ma su Lazio-Inter, volevo dire che come al solito usiamo il moralismo per coprire l'incapacità di chi governa il calcio italiano, che è totale. Per evitare la vergogna, tutto sto casino, i deputati, le interrogazioni, bastava far giocare l'Azione.
Bravo, bravo Giovanni.
E non succedeva niente.
Guardi, è la cosa più ragionevole che si potesse dire da ieri sera alle 11. Lasciamo perdere le minacce, l'atteggiamento della Lazio in campo e altre cose ancora. L'unica cosa su cui si può discutere è il fatto, su cui si deve discutere secondo me, è il fatto che la Lega Calcio doveva far giocare, secondo me, anche Parma-Roma, Atalanta-Bologna e Lazio-Inter alla stessa ora. Volete, diciamo, preservare la questione dei diritti televisivi del calcio? Fate giocare alle 20:30, lunedì, martedì, domenica sera, quando vi pare, ma in contemporanea, perché, come ha giustamente fatto notare l'avvocato Campana qualche ora fa, la Lazio avrebbe giocato al 100% con Atalanta-Bologna in contemporanea, no Giovanni?
Esatto, io guardi, sentivo le partite al pomeriggio,
sì.
E quando ha pareggiato il Bologna su autogol a 5 minuti
era sicuro che sarebbe
Radio
successo.
Radio 2, quelli di Radio 2 che ridevano hanno detto: questo autogol ha deciso il campionato italiano. E
oh, ma è così.
Cretino ci arrivava.
Certo, certo, grazie Giovanni, ho la borsa, grazie. Eccoci qui, 20:34, TG2.
Scaiola, io infangato e vittima di un processo mediatico, il 14 dai magistrati come persona informata sui fatti, poi riferirò al Parlamento, il PD, chiarisca o se ne vada, la maggioranza fa quadrato. Show del presidente iraniano Ahmadinejad all'ONU alla conferenza sul trattato di non proliferazione nucleare, tra i paesi attaccati anche l'Italia, molte delegazioni lasciano per protesta. Il disastro ecologico nel Golfo del Messico, si assume ogni responsabilità la compagnia petrolifera, pagheremo tutto, mesi per bloccare la perdita, giallo sulla morte di decine di tartarughe. Al TG2 immagini inedite che ricostruiscono la scena dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini del 75, le girò Sergio Citti, amico fraterno dello scrittore e regista. Non si placano le polemiche su Lazio-Inter, la partita diventa anche un caso politico. Rossella Sensi, presidente della Roma, dice: mi vergognerei, e Lotito rivela: io minacciato di morte.
Va bene, alle 20:35 andiamo a sentire Milano con Sandro. Buonasera.
Buonasera a lei. La chiamavo per quello che riguarda le patenti,
sì,
degli autisti. Secondo me, come un buon soldato non risponde dei propri atti in guerra, un autista dovrebbe far pagare chi gli ha dato l'ordine.
Mm. Ma il pagamento non è in discussione, Sandro? Sono i punti, della patente. Ho capito, ma la macchina è guidata da una persona, non dal politico, diciamo. Non è che i punti possono essere trasferiti al politico.
È chiaro che è un paradosso, nel senso che la responsabilità andrebbe addebitata in toto a quella persona che decide di infrangere il codice.
Dunque lei che cosa propone? Se propone qualcosa?
Che quella persona che commette un illecito venga fatta pagare per quell'illecito.
Mm. Cioè chi?
Colui che dà l'ordine di infrangere un codice.
Ho capito, dunque lei dice che i punti della patente andrebbero tolti ai politici e non agli autisti dei politici.
I punti della patente...
Ma i politici magari se ne fregano, si fanno portare dall'autista che...
Allora, visto che hanno una carica, che vengono a fare scontare quando la carica si esaurisce.
Sì, no, Sandro, per carità, potrebbe anche essere un'idea questa qua. Cioè, trasferiamo ai politici i punti sottratti agli autisti dei politici. Ma insomma, io non capisco perché ci sia bisogno di un regime speciale, ecco, insomma, questo mi domando. La ringrazio.
Su questo sono d'accordo con
lei. Insomma, è questo il punto. È addirittura qualcuno che si fa portatore in Parlamento di un'idea bizzarra di questo tipo. È vero che c'è un sindacato degli autisti, non so che cosa, che protesta. Vabbè, ma insomma, protestassero con i politici che li fanno andare più forte o che li fanno o spingono per infrangere il codice della strada. Gianluca da Roma, buonasera.
Anche io volevo intervenire sul discorso patenti. Premetto che io sono un autista di mezzi pesanti.
Sì.
E che da un po' di tempo noi, chiunque guida un mezzo sopra il 3,5 tonnellate, ha una sorta di doppia patente che si chiama patente professionale.
Sì.
Quindi noi abbiamo 20 punti sulla nostra patente normale, diciamo,
sì,
che usiamo,
sì,
per le nostre auto, e 20 punti sulla patente che usiamo per guidare l'autobus o il pullman.
Ora, sì, d'accordo, però voi, lei se quando i 20 punti, se si dovesse esaurire i 20 punti della patente professionale, non può guidare con la patente normale.
No, assolutamente. Però credo che abbiano trasferito questa cosa anche agli autisti delle auto blu. Ora, la cosa che mi lascia perplesso è un'altra,
esiste per le auto di servizio, ad esempio della polizia piuttosto che dei carabinieri, eccetera, un elenco di targhe, si chiamano targhe presso le quali non procedere, cioè l'auto dei carabinieri, l'autocivetta dei carabinieri passa davanti a un'auto.
Vabbè, quella è normale, quella è normale, certo.
Quindi automaticamente non servirebbe neanche per le auto blu assegnate ad esempio a un magistrato, eccetera. Questo discorso del dare questa agevolazione agli autisti delle auto blu mi dà l'idea più che serva all'assessore, al ministro che ha sì un'auto blu, ma in realtà gli viene assegnata sì per motivi di servizio, ma non per
di sicurezza, sì, di sicurezza, sì, ho capito. No, ma Gianluca, beh, certo, non è che tutti quelli che hanno l'auto blu hanno anche problemi di sicurezza, non c'è dubbio, ed è però la stragrande maggioranza dei politici o comunque dei personaggi istituzionali. Lei fa bene a fare queste distinzioni, rimane comunque il problema. Andiamo a Torino da Luca.
Buonasera, dottore. Allora, io mi riallaccio un pochino al discorso dell'intervento dell'ascoltatore di Milano. Cioè,
sì.
Visto che molto spesso può essere il poveraccio di turno, l'autista di turno, può essere soggetto a una pressione psicologica dall'arroganza del politico a commettere questa infrazione stradale. Secondo me, io per giustificare, perché qui stiamo praticamente parlando di cose un pochettino assurde, già l'argomento è un po' assurdo, non sarebbe dovuto neanche iniziare a discutere, perché nessuno avrebbe dovuto proporre una cosa del genere in Parlamento e occuparsi di cose decisamente più serie, però per assurdo, magari doveva pagare, come essere costato dei punti delle patenti, chi il politico di turno che spinge l'autista a fare queste cose. Almeno quando poi dovrà usare la patente personale, dico, sarà penalizzato. Ma poi pensandoci bene, tanto ormai con l'auto blu questi politici fanno di tutto. Fanno le cose più personali possibili, senza alcun pudore, da andare a Escort, andare a trans. Quindi tutto questo.
Ma adesso questo non è che tutti quanti quelli che usano l'auto blu vanno a Escort e a trans.
Chiaro, non tutti quanti, però c'è chi anche ha avuto il coraggio di fare questo. Quindi a quel punto, come penalizzazione di togliere i punti, appunto, come diceva lei, usano l'auto blu per i loro comodi, quindi non hanno poi una.
No, ma io al di là di Luca, probabilmente i titolari o gli autisti professionali che poi fanno pressioni sui politici per presentare questi emendamenti avranno anche le loro ragioni, per carità, non lo nego. Bisognerebbe verificare la cosa che diceva prima l'ascoltatore, cioè la doppia patente, se ce l'hanno anche loro, cioè quella professionale e quella per uso personale. Però ripeto, io non capisco come ci si possa mettere concettualmente nell'idea di presentare un emendamento per creare un salvacondotto speciale per chi guida un'auto blu. È una cosa così inconcepibile, secondo me. Ma siamo in collegamento con il comune di Malnate, provincia di Varese, con l'assessore dei servizi sociali che si chiama Barbara Mingardi. Buonasera. Signora Mingardi, mi sente?
Sì, la sento, poco ma la sento.
Eccoci qui. Allora, le attribuiscono delle cose terribili. Su Facebook, che come sappiamo è il ricettacolo di tante cose, però a partire da quelle uscite, diciamo, del ministro Calderoli, qualcuno evidentemente deve aver spulciato quella su Facebook. E insomma, leggo per esempio il caso tra gli iscritti alla pagina Il Tricolore è carta igienica. Io il tricolore lo uso così, questo è il gruppo su Facebook, se non mi sbaglio. Tra gli iscritti alla pagina c'è anche l'assessore dei servizi sociali di Malnate, Mingardi. Lei che dice? Innanzitutto, lei fa parte di questo gruppo, si è iscritta a questo gruppo oppure hanno messo il suo nome così, con un trucco?
No, il mio nome è vero. L'unica cosa
dunque lei si è iscritta, che... si è iscritta al gruppo Io il tricolore lo uso così, dove c'è questa foto del tricolore con la carta igienica. Si è iscritta a questo gruppo?
Allora, io sono iscritta a Facebook con un profilo assolutamente personale, mio privato, perché sono una persona e mi sono iscritta e
certo.
Non è menzionato da nessuna parte, io sono comunque...
Non è un delitto iscriversi a Facebook.
No, assessore del Comune di Malnate, io non l'ho mai iscritto né sono privato.
Va bene.
Mi sono iscritta a quel gruppo che non ho creato io, ma mi sono iscritta sul tricolore, e ho fatto un commento che è stato poi ripreso da non so chi, perché non, sinceramente non lo so.
E qual era? Il trico non lo vorrei vedere nemmeno in bagno?
Sì, perché mi farebbe venire...
Meglio abolirlo e basta.
Meglio abolirlo e basta.
Perché mi farebbe? Perché mi farebbe? Com'è? Perché mi farebbe?
Perché?
No, mi scusi, aspetti un attimo. Com'era la frase esatta? Il trico, così, scritto sì, il trico?
Sì.
Il trico, sì. Non lo, perché invece di tricolore il trico, così per abbreviare. Insomma.
No, trico perché abbiamo fatto prima.
Ah, perché ha fatto prima, vabbè.
Il trico non... per abbreviare.
Va bene, sì. Non lo vorrei vedere nemmeno in bagno. E poi come proseguiva la storia?
Perché avrei paura che mi venisse, non so se ho detto la caghetta piuttosto che qualcos'altro, per tutta la vita. Meglio abolirlo e basta.
Meglio abolirlo e basta. E
l'ho scritto io.
Quello che ha scritto lei. Va bene, questo qua lo sappiamo. Ora, lei dice: sono entrata in questo sito Facebook come non come assessore, ma come,
certo,
ma come Barbara Mingardi.
Ma da nessuna parte è segnato, però, che io faccio l'assessore.
Cara signora Mingardi, però, cara signora Mingardi, lei sa benissimo che, insomma, non è che uno a un certo punto da assessore si leva la camicia e diventa cittadino normale. Lei assessore,
no,
è...
infatti ha ragione, certo.
E dunque lei ha commesso un errore a fare quel commento?
Allora, mi spiace che tanta gente se la sia presa. Guarda che era un commento che era diretto a un personaggio. Se qualcuno non l'avesse tirato giù e sbandierato il 420, rimaneva poi il personaggio. Può piacere o non piacere, capisco. Non era certo una lettera aperta alla cittadinanza o al popolo italiano, quindi non era un commento pubblico che io ho fatto perché volevo comunicarlo all'Italia intera o al mondo.
Però su lei sa benissimo che quando le cose finiscono su Facebook, poi insomma c'è il caso che poi vadano a finire, insomma, un pubblico più ampio.
Per carità, certo. Infatti mi scuso perché è stato un po' triviale, non avrei dovuto usare quell'espressione.
Leggermente.
Beh?
Così, un tantinello, un pizzichino volgare, insomma. Adesso,
se proprio... Io infatti cosa le ho detto? Che
non
avrei dovuto usare quell'espressione. Resta il fatto che non sono innamorata del tricolore, questo lo posso dire. E se dovessi tornare indietro, non so cosa farei, perché a posteriori è un po' difficile da giudicare. Mi spiace che tanta gente si sia ritenuta offesa al punto di poi bombardare il sito, mi hanno detto, di ingiurie, volgarità e
vabbè, questo fa parte della...
fa parte del gioco, quindi lo capisco, siamo in democrazia, io credo.
Beh, anche lei certo. Non è che ha usato una frase così, certo, diciamo, di alto profilo, diciamo, no?
No, ha ragione, no,
perché ma non sto... ma lei è stata molto sincera, devo dire la verità. Ora, un attimo solo, perché abbiamo il traffico, poi volevo farle ancora un paio di domande a proposito di quello che ha detto prima, cioè dire, lei ha detto, io sono sincera, a me il tricolore, insomma, non mi piace. Allora, approfondiamo un attimo per qualche istante questo. Eccoci qui alle 20:47, siamo con Barbara Mingardi, che è una gentile signora, anche se signora magari non si offenda, insomma, una ragazza. Della...
No, signora.
Esponente della Lega, assessore ai servizi sociali del comune di Malnate, provincia di Varese. Allora, lei ha scritto questa cosa, il trico non lo vorrei nemmeno vedere in bagno, perché mi farebbe venire il cagotto, la caghetta, una cosa del genere. Meglio abolirlo e basta. Ora, perché proprio lei fa venire questa sorta di rigetto tricolore? Me lo spieghi, allora, perché io non lo capisco, francamente.
Sì, non lo capisci. Allora, glielo spiego io, come l'ho detto agli altri.
Sì.
Io sono derivo da una formazione mia personale di sinistra e poi mi sono innamorata della Lega per tanti motivi. Vivo qua,
sì,
e comunque mi sono piaciute le idee della Lega.
Sì.
Il tricolore non mi piace che mi venga imposto dall'alto come simbolo per forza da amare a costo di qualunque cosa, perché questa Italia così come oggi non mi piace.
Scusi, ma chi glielo impone? Perché non è che il tricolore, io perché
guardi che io per questa cosa, per questa frase andrò probabilmente sotto processo,
addirittura,
perché c'è ancora in vigore il codice Rocco che vieta la libertà di espressione, quindi andrò, perché...
Ma non credo che ci sia più, il vilipendio alla bandiera, sì, non esiste più, credo.
Certo,
no?
Che c'è ancora, il
c'è
codice
ancora?
292 del codice civile penale, certo. C'è ancora, mi hanno già detto che manderanno il fascicolo in procura della Repubblica di Varese, lo accetto. Perché
però
giusto,
però mi scusi un attimo, signora Mingardi, ora si può anche fare una battaglia per abolire quella cosa sul codice, io sono anche, potrei anche essere d'accordo, però questo non è che autorizza qualcuno a dire che il tricolore fa schifo, mi fa venire...
No, io non ho detto che fa schifo, ho detto che non lo userei neanche in bagno, è un po' diverso.
Beh, insomma, forse peggio, insomma. Che forse è peggio, però voglio dire, adesso lasciamo perdere questo. Uno può anche fare una battaglia per l'abolizione di quell'articolo, eccetera.
Ma non era per quello la mia battaglia non è contro il codice, quella è una delle varie cose che non mi vanno di quest'Italia, quindi quel simbolo per ora che rappresenta, sì, un'Italia che non mi piace, ma
cos'è che non le piace dell'Italia?
Ma possiamo elencare?
E che ne so?
La strage di Brescia, quella di Bologna.
Beh, ma che c'entra? Questi sono i misteri d'Italia.
C'entra, perché comunque per me, per ora, quella bandiera a tanti sarà carissima, io li ammiro, cioè, va bene che a uno ami tantissimo quella bandiera, a me per ora quella bandiera ricorda solo delle cose un po'
però più. Mi scusi, questa è un po' una posizione quasi di leghista di sinistra, perché lei mi ha ricordato tutti questi episodi che
io
sono...
infatti gliel'ho detto che vengo dalla sinistra,
cioè, a lei non piace il tricolore mia. Perché secondo lei l'Italia ha i misteri insoluti eccetera eccetera.
Sì, per no, i falsi invalidi, i ciechi che guidano i pullman, la mala salinità, ne abbiamo appena sentite quattro al telegiornale.
Sì. Però mi scusi, che c'entra questo? Perché sono tutte cose legittime, tutti scandali, eccetera. Però con la bandiera, col tricolore, che è un simbolo così, che non è che.
Allora, sì, il simbolo dell'unità nazionale, eccetera, eccetera. Allora,
ma no, non so dell'unità nazionale, che identifica insomma un paese. Adesso poi uno ci può credere o non credere, però insomma, identifica un paese. Anche lei, io non so gli assessori cosa fanno, ma i ministri, per esempio, giurano
allora,
sulla bandiera.
Allora, io quando sono assessore, nell'arco delle mie funzioni istituzionali, non mi sono mai sognata di dire mezza parola o di non indossare la fascia tricolore o di non ascoltare l'inno di Mameli. Quando ci sono le mie cose istituzionali faccio tutto quello che devo fare con il dovuto rispetto.
E dunque Calderoli sbaglia quando in televisione va là e dice no, a me dei 150 anni non me ne frega niente.
Io sinceramente guardi non ho sentito cosa ha detto Calderoli perché ero occupata purtroppo nella mia faccenda, ma e non so se l'abbia detto esattamente come me lo sta dicendo lei. Io credo che abbia detto che forse è ora di smettere di essere ipocriti. Perché qui il sentimento nazionale, il tricolore, l'inno di Mameli, lo tiriamo fuori per i mondiali di calcio.
A proposito, lei
è patrioti sempre, si crede in una nazione che deve essere pulita, unita, ma che funzioni, che sia.
Però mi scusi, questo qua è una cosa su cui poi ognuno si batte per il proprio, a seconda del proprio ruolo. Cioè lei fa l'assessore, se fa bene l'assessore, diciamo, fa bene anche al paese. Questo però cosa c'entra con il tricolore? È il simbolo di tantissime cose. Poi a lei possono non piacere, possono fare tutte schifo, però è il simbolo di tante cose che più o meno molti di noi riconoscono come alcuni.
Allora, ma io non posso venire.
Cioè, voglio dire, questo sito, questo sito su Facebook, però, in cui lei è entrata, ha una carta igienica a forma di tricolore. Ora, questo, francamente, insomma.
Tanto mi spiace, ho constatato prima che hanno tolto la foto e non lo capisco, perché se uno è coerente.
Si sono un po' pentiti.
L'avrebbe lasciata.
Ma a lei piaceva
ho
questa foto? A lei piaceva questa foto?
No, non è che mi piacesse, mi sono iscritta perché comunque per fare la sorte, cioè abbiamo fatto un tag, una foto, una risposta così veloce senza stare
per divertirsi.
Tutto il sito, il perché e il per come. Però dico, se uno è coerente con se stesso, hai fatto una cosa, l'hai creata, lasciala. Che senso ha adesso farla sparire? Non ha senso.
Ma a lei veramente
fa
quell'effetto, il tricolore, quell'effetto che ha detto, oppure era un modo di dire?
No, allora è un modo di dire sicuramente da arrabbiata, perché tutte le cose che vedo veramente giornalmente mi fanno diventare retta. Io inviterei chiunque a fare nella sua vita almeno un annetto, non dico l'assessore ai servizi sociali, ma l'assessore in un comune, nord, sud, centro, non importa, perché credo che veramente questo paese sia poi tutto uguale. E vedere quanta difficoltà c'è nel far marciare le cose.
Sì, d'accordo, ma questo con abolire il tricolore, come lei dice, come lei sogna dentro di sé, magari esprime in una pagina su Facebook, oppure tiene nel suo recondito, non c'entra nulla. Io questo è quello è questo,
no,
è questo
non è
che,
vero
non...
che non c'entra niente, scusi.
Ma l'abolizione del tricolore, ma che c'entra?
Ho 40 anni a dire che il tricolore non c'entrava niente con noi e mi ricordo negli anni 80 quando io ero ragazzina che si andavano in giro a pestare i ragazzi.
Sì, ma quello è vero, questo è vero, ma questo però è un altro discorso. Adesso non stiamo parlando di quella che era l'atteggiamento.
Ma cosa, perché i ragazzi di sinistra erano così arrabbiati?
Ma adesso stiamo parlando del fatto che voi siete arrabbiati col tiro, noi ragazzi di sinistra. Per cui è un altro discorso. Non mi faccio la benaltrista su questo, perché questo è un'altra faccenda. Quello che nel passato la sinistra
però
pensava.
Quello che uno sente dentro di sé lo potrà esprimere, cioè nel senso.
No, ma infatti io non sto dicendo, che lei.
Lo amo o.
No, lei mi ha detto che addirittura le provoca quell'effetto lì, per cui figuriamoci.
No, io non amo questa bandiera. Poi mi spiace. se hanno preso questa cosa come una cosa istituzionale, e non è vero, perché non è istituzionale.
Sì, però poco cambia, perché lei non è che entra su Facebook e si spoglia dai panni dell'assessore.
Sì, perché comunque nessuno sapeva che io ero un assessore della Lega.
Ho capito, però lei quelle cose le ha dette e lei fa anche l'assessore, per cui ne risponde anche come assessore.
Allora nella mia vita io non potrò mai più fare una cosa che reputo corretta, la libertà di opinione e di pensiero.
Beh, no, lei ha un ruolo. Lei ha un ruolo. Lei ha un ruolo.
Io credo veramente che
signora Mingardi, se lei ha un ruolo, lei non può però pensare di dire delle cose, dice no, io l'ho detto in quanto Barbara Mingardi e non quanto assessore del servizio sociale del comune. Ma è una cosa senza sé. Cioè, no, non voglio dire che lei l'ha detto in qualità di assessore, avendo un ruolo istituzionale risponderà anche in quanto assessore.
Allora, sono stata superficiale, non avrei dovuto scriverlo pensando che con il mio ruolo in effetti qualcuno avrebbe potuto andare a prenderlo e fare un caso politico su una cosa che va bene. Ok, allora diciamo, sa cosa non mi piace di questo paese?
Cosa?
Che ci sono fior fior di persone che rubano, imbrogliano ogni giorno, anche nella pubblica amministrazione, e non si fa un processo mediatico per un
mediatico.
Sto dicendo che lei lo sta facendo casualmente ogni volta che si parla di Lega viene fuori il pandemonio. Se l'avesse fatto chiunque altro, la cosa andava in cavalleria.
Senta, un'ultima cosa le voglio chiedere, lei farà il tifo per l'Italia ai mondiali?
No, io non tifo il calcio, non tifo niente.
Ma l'Italia?
Né l'Italia né il Burundi.
Né l'Italia né il Burundi. Il Burundi non partecipa. Comunque, insomma, l'Italia lei non fa il tifo, come Renzo Bossi non fa il tifo per l'Italia.
No, io ho detto che non tifo il calcio, che è una
non
cosa
tifa
diversa.
Il calcio, però sa, l'Italia ogni tanto ai mondiali si tifa anche se uno non è appassionato di calcio.
No, io tifo l'Italia per esempio per l'hockey su ghiaccio, perché quello è il mio sport.
Ho capito, benissimo.
Per i mondiali di calcio non interessa niente.
Siamo d'accordo, grazie, buonasera.
Prego,
grazie. Andiamo a Miriam, Milano, buonasera.
Sì, Cucciani. Allora, da italiana innanzitutto, e vive il tricolore.
Viva il tricolore, sempre, viva il tricolore. Sì, chiudiamo Miriam, invitandola già per domani sera. No, ma devo chiudere, invitandola.
Sono velocissima.
Velocissima.
Allora, il mio intervento è per Scajola.
Sì.
Allora, io non riesco a capire tutta questa polemica e non riesco a capire perché si sia comportato così. Perché la legge adesso prevede che, non so come fosse...
Da quando però? Nel 2004 non lo so se era già così.
Perché la legge prevede che la tassa di registro la si paghi sul valore catastale.
Sul valore catastale.
Io posso una casa pagarla.
Verificheremo, Miriam, ma la invito già domani sera. Voglio chiudere col tricolore, anzi con l'inno d'Italia. Ci sentiamo con Gianni da Roma, Antonino da Padova, Adolfo da Milano, Marina da Roma, domani 18:30.